No, fino al versetto 7, in fondo a pagina 75 c'è il versetto 7. Fino a 7, sì.
Gli disse: mostrami la tua gloria. Rispose: farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò misericordia di chi vorrò avere misericordia. Soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la nube. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della nube e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Poi il Signore disse a Mosè: taglia due tavole di pietra come io. Io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima che hai spezzate. Tieniti pronto per domani mattina. Domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù per me in cima al monte. Nessuno salga con te, nessuno si trovi sulla cima del monte e lungo tutto il monte, neppure armenti o greggi vengano a pascolare davanti a questo monte. Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fatti come la tua eredità.
Allora, siamo nel... abbiamo visto, ecco, la parte finale del capitolo 33 e la prima parte del capitolo 34. Avevamo già accennato l'altra volta che questa sezione del libro dell'Esodo, del capitolo 32 e 34, è un insieme che descrive quello che viene chiamato il peccato originale del popolo di Israele, che è la costruzione del vitello d'oro, e poi la rottura conseguenze dell'alleanza con appunto Mosè che scende dal monte e getta per terra le tavole dove erano scritte le 10 parole, e nel capitolo 34 poi invece la restaurazione, si potrebbe dire, della medesima alleanza. Mosè, dopo appunto aver messo fine alla festa che era stata messa su per la costruzione del vitello d'oro, e aver fatto tutte quelle azioni, si era visto l'altra volta, ha distrutto il vitello, l'ha fatto bere al popolo, ecco, e ritorna sul monte con alcune richieste. Mosè, si potrebbe dire, rischia ancora una volta tutto per tutto nella relazione con Dio. Ha il coraggio di porre davanti a Dio quello che lui ha fatto per questo popolo e quindi quello che adesso Mosè si aspetta che Dio continui a fare, faccia di nuovo. E appunto ci sono queste tre richieste, due sono nella parte prima, nei versetti 12-13, praticamente lì Mosè chiede a Dio di indicare al popolo la via su cui camminare. La via era già stata indicata da Dio lungo il cammino nel deserto, era stata indicata da Dio attraverso il dono delle 10 parole, del decalogo. Ma adesso Mosè dice: noi abbiamo bisogno di te, noi non abbiamo bisogno di un idolo, ma abbiamo bisogno di qualcosa che puoi darci solo tu, indicarci la via. E poi la seconda richiesta va ancora oltre, perché Mosè chiede anche a Dio di camminare insieme al suo popolo. E è la richiesta che poi anche ripete alla fine, nell'ultimo, nel versetto 9 che abbiamo appena sentito. Il Signore cammini in mezzo a noi. E la risposta di Dio avverrà nella parte finale del capitolo 34, quando darà indicazioni di come costruire la tenda della presenza di Dio, che è ciò che prelude poi alla costruzione del Tempio, quando il popolo sarà diventato sedentario dopo la conquista della terra promessa. La terza domanda è quello da cui noi siamo partiti, è la grande richiesta che fa Mosè. Mosè domanda: mostrami la tua gloria. Cioè Mosè chiede di poter vedere Dio, chiede un incontro pieno, si potrebbe dire, di vedere. E questo ci dice una cosa, che fino adesso gli incontri che Mosè aveva avuto con Dio non erano state delle vere e proprie visioni, erano state delle percezioni, aveva sentito una voce, ma evidentemente non c'era ancora un faccia a faccia, quello che poi dopo avverrà. Dice Mosè: fammi vedere la tua gloria. E Dio risponde, no? Io farò passare davanti a te il mio bene. Farò passare davanti a te tutto il mio splendore, è la traduzione che noi abbiamo, ma qui c'è una parola, un termine che indica il bene, la sostanza, proprio i beni materiali, è il patrimonio, si potrebbe dire. Quindi si potrebbe tradurre: farò passare davanti a te il mio bene, la mia bontà. E proclamerò, dice, il mio nome che già Dio aveva rivelato a Mosè al roveto ardente. Voler vedere il volto di Dio ha in sé un aspetto, se noi si potrebbe dire, negativo, perché è una volontà in fondo di imprigionare Dio in un'immagine. In fondo quello che aveva appena fatto il popolo costruendo il vitello. E Dio, all'udire questa richiesta, dà a Mosè, diciamo, il massimo che può dare. Questo desiderio di vedere Dio, dicevo, c'ha in sé un aspetto, un rischio, si potrebbe dire, che è questo di voler rinchiudere Dio, possedere Dio in qualche modo, eh? Ma dall'altra parte è la condizione sine qua non per la salvezza. Se noi non desideriamo di vedere Dio, noi non lo cerchiamo. E Dio stesso ha messo nell'uomo il desiderio di conoscerlo, di cercarlo, quindi di vedere Dio. E quindi vedere Dio è l'unica nostra salvezza. Però il desiderio di vedere Dio non può essere un tentativo o una volontà di imprigionarlo dentro a un'immagine fatta, precostituita, in fondo in una nostra proiezione. Già questo è una tentazione comune e anche forse spontanea che ci viene, no? Se pensiamo a come nella Bibbia, ma anche nella nostra tradizione cristiana, c'è quello che si chiama una rappresentazione antropomorfica di Dio, no? Tutti noi abbiamo presente forse chi è più vecchietto, le immagini dei libretti di catechismo su cui noi si studiava, con questo vecchio, o se non quando era il triangolo, con l'occhio dentro, ecco. Quindi c'è questa, in fondo, questa tendenza sempre a voler rappresentare Dio con una nostra proiezione, no? In fondo, che cos'era quell'occhio, no? Era Dio giudice che ti guarda, ti dicevano che Dio ti guarda, ti vede dappertutto, quindi tu ti sentivi un po' controllato da una Gestapo o un KGB, ecco. Dio però qui dimostra una grande cura nei confronti di Mosè, perché Dio non mostra il volto, accontenta Mosè, si potrebbe dire, fino al punto in cui lo può accontentare, fino al punto in cui Dio sa che fa il bene di Mosè, e non forse gli dà qualcosa che sarebbe deleterio, pericoloso, tanto che appunto Dio dice: nessuno può vedere il volto di Dio e rimanere in vita. Non si può rimanere in questa vita, dice, avendo visto il volto di Dio. Quindi Mosè desidera vedere Dio, ma che cosa gli dà Dio? In fondo, che cosa è quello che succede qui? Già con il comportamento di Dio, di come Dio, diciamo così, organizza questo incontro, è una manifestazione dell'amore di Dio. Mosè si incontra con l'amore di Dio, perché c'ha una cura, no? Ecco, dice: farò passare davanti a te la mia bontà, farò grazia, farò misericordia, dice, e ti porrò in una lopone, in un fratto della roccia, e si potrebbe dire delicatamente copre la roccia con la mano. Anche questo ovviamente è una descrizione antropomorfica, ma per dire come Dio, ecco, fa ciò che Mosè ha chiesto, ma nel modo in cui questo sia bene, buono, per misericordia per Mosè stesso. Quindi Mosè fa l'esperienza dell'amore misericordioso di Dio, quindi non è una visione fisica, non è una visione, possiamo dire, intellettuale, ma Dio mostra ciò che egli è nella sua essenza, si potrebbe dire, nel suo essere più profondo, amore e misericordia. Noi, dice Dio, voi, l'uomo non è in grado, nella sua condizione, si potrebbe dire, presente, noi non siamo in grado di vedere Dio, dice, no, ecco, nessuno può vedere il mio volto, può vedere, e restare vivo. E allora Dio trova questo luogo, dice, ecco, un luogo vicino a me, tu starai sopra la roccia e quando passerà la mia gloria io ti porrò nella cavità della rupe, ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, perché il mio volto non lo si può vedere. Ovviamente queste sono tutta una serie di immagini simboliche, no? Mosè che è in un anfratto della roccia, mentre Dio pone la mano, Dio passa e toglie la mano, e allora Mosè può vedere le spalle. Ovviamente, Dio non ha spalle, Dio non ha volto, queste sono tutte immagini, per dire che cosa? Che l'uomo può rendersi conto, può percepire il passaggio di Dio. Si può dire, noi siamo, dire la presenza di Dio, ma la presenza di Dio è sempre un passaggio, perché Dio è sempre movimento, non è mai fermo, non è mai, si potrebbe dire, uguale a se stesso. Anche questo è un'altra cosa, noi siamo un po' abituati a certe immagini, a certe presentazioni di Dio filosofico, no? Quindi con l'essere, l'essenza, tutte queste robe, ma in realtà Dio è movimento. Dio non è mai uguale a un attimo prima. Quindi ciò che Mosè percepisce e ciò che noi possiamo percepire nella vita è Dio che passa, Dio che è presente passando. Non si, ma, e questo Dio che passa dice ancora un'altra cosa, che noi Dio non possiamo dominarlo. L'immagine di Dio, avevamo visto l'altra volta il vitello, che cos'è? È un Dio a servizio dell'uomo, è un Dio posseduto dall'uomo, che Dio lo prende, lo sposta, decide quando si sposta, quando si ferma, dove va, che cosa fa. Questo Dio che passa è un Dio che non è dominabile, non si può fissarlo, non si può squadrarlo, non si può chiuderlo, con rispetto ovviamente San Tommaso d'Aquino, ma in definizioni, in dimostrazioni logiche e filosofiche. Questa sarà, se ci pensiamo, la stessa esperienza che farà il profeta Elia, sempre sull'Oreb, su quel monte, qualche secolo dopo, che anche lui, rifugiato in una grotta, sente la tempesta, sente il vento forte, la folgore, e riconosce che lì non c'è Dio. Poi viene una brezza leggera e a quel punto Elia si accorge della presenza di Dio, perché la presenza di Dio, anche questo, è delicata, è sottile, è come una brezza, no? Non è dominabile e anche ha bisogno di una attenzione per riconoscerla, per percepirla. La distrazione è nemica dell'incontro con Dio, come anche la confusione è nemica, non a caso tutti sono questi incontri che avvengono su una montagna. È chiaro che la montagna è sempre nella scrittura il luogo privilegiato dell'incontro con Dio, perché in maniera molto semplice, pensavano che, essendo il cielo la casa di Dio, la montagna era il luogo più vicino a Dio, ecco, e quindi era anche il luogo su cui Dio scendeva quando veniva sulla terra, per cui era il luogo privilegiato dall'incontro, per l'incontro, ma anche il luogo appunto della solitudine, del silenzio, e quindi è il luogo privilegiato anche in questo senso. Mosè in questo momento ancora una volta si rende conto della diversità di Dio, che Dio è diverso, è altro rispetto a lui, è altro rispetto a quell'idolo che il popolo si era fatto, è diverso da tutti gli idoli che noi ci possiamo fare. Perché? Perché Dio è come dice il Salmo 76, che a me mi garba tanto, che dice che sulle acque passava la tua via e le tue orme rimasero invisibili. Che sembra una contraddizione. Le orme sono fatte per rimanere, per essere impresse, si vedono, si possono seguire, no? Ecco. Ma come possono le orme rimanere sull'acqua? Quindi sono orme. Dio passa, lascia delle orme però come sull'acqua, che sono fuggevoli, diciamo. Quindi Mosè ha fatto l'esperienza di un incontro che però poi non si può, che non si può dominare, che poi non si può neanche descrivere. È l'esperienza dell'incontro con la bontà, con l'amore di Dio, che non può essere razionalizzata. È al di là della razionalità. Non contraddice, come ci insegna la Chiesa, ma va al di là. Non è rinchiudibile in caselle, con dei contorni precisi, con un luogo preciso, con un ragionamento. In una parola, come dicevo, non può essere dominata la presenza di Dio. E dice il testo che tu vedrai le mie spalle, dice Dio a Mosè. Che cosa vuol dire vedere le spalle? Si vedono le spalle di uno che si segue, no? Quando tu sei dietro, tu vedi le spalle. Quindi è come se Dio dicesse a Mosè: guarda, io ti concedo di vedere i segni del mio passaggio, le spalle, cioè tu puoi vedere quello che io lascio dietro di me, tu dovrai avere una sensibilità, una capacità di riconoscere quelle orme che io lascio, che sono invisibili ma diventano visibili quando tu hai una, si potrebbe dire, familiarità, quando tu ti sei allenato, si potrebbe dire, con l'allenamento si vedono queste orme. Dio è come se dicesse a Mosè: guarda, io ci sono con te, con questo popolo, su questa via, e tu puoi vedere la mia presenza attraverso tanti segni, diretti o indiretti, ma non puoi vedere me, no? perché tu sei chiamato a riconoscermi in questa via. E dice Dio, andando avanti, alla fine toglierò la mano, vedrà le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Non puoi vedere il mio volto, ma io ti dirò chi sono. E allora Dio pronuncia quelle parole che svelano il suo volto, svelano chi è lui, rivelando il suo nome. L'aveva già rivelato, ma adesso lo rivela in un'altra forma, come vedremo. E Dio pronuncia delle parole che dicono pienamente la sua bellezza, la sua bontà. Che identificano, si potrebbe dire, queste parole identificano la sua gloria, cioè qual è la natura di Dio. E nei versetti 6-7, poi ritorneremo un attimo anche su questa parte, ma voglio subito, perché è la parte più bella anche, ecco, di tutto questo brano dell'Esodo. Dio dice il suo nome. Quindi nel capitolo 3 al rovete ardente gli c'era bastato poche parole, erano bastati due verbi per dire il suo nome. Qui invece ci vogliono due versetti. E gli studiosi definiscono questo il patto dei 13 attributi, perché sono 13 attributi di Dio, 11 di misericordia e 2 di giustizia, non a caso. Il Signore. E qui è il soggetto. Adesso abbiate pazienza, perché vorrei un attimo soffermarmi proprio qui, parola per parola, per vedere che cosa sono questi attributi. Allora, diciamolo prima tutto. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Allora inizia ripetendo due volte il Signore. Una volta, la prima volta, il Signore è il soggetto di questa presentazione. Chi è? È il Signore, è Adonai. La seconda volta invece è il chi è questo Dio? Il Signore è il Signore Dio misericordioso. Quindi è il Signore, il primo attributo, Dio, secondo, terzo misericordioso, quarto pietoso, quinto lento all'ira, sesto ricco di amore, settimo di fedeltà, ottavo conserva il suo amore per mille generazioni, nono perdona la colpa, decimo la trasgressione, undicesimo il peccato, dodicesimo non lascia senza punizione, tredicesimo castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli. Questi sono tutti gli attributi di Dio in questi due versetti. Il primo che noi prendiamo in considerazione, misericordioso. Questo è un aggettivo che deriva da una radice molto importante, che deriva da rachamim, che sono le viscere. Che indicano la misericordia, quindi essendo l'aggettivo indica il misericordioso, colui che ha viscere che si commuovono. È tra l'altro la stessa radice che significa utero, ventre materno. Quindi qui misericordioso è quell'atteggiamento di colui che si intenerisce davanti a chi è piccolo, davanti a chi ha bisogno, davanti alla fragilità. C'è quindi una situazione di bisogno che commuove. Quindi, applicato a Dio, è colui, Dio è colui che, essendo totalmente altro, totalmente potente, si intenerisce per chi invece è totalmente piccolo, fragile e bisognoso di tutto. Quindi è un aggettivo che implica una sproporzione. Non c'è un rapporto paritario. C'è uno che è grande e uno che è piccolo. Uno che è potente e uno che ha bisogno, che è debole. Il secondo attributo è pietoso, cioè compassionevole. E questo indica un forte coinvolgimento affettivo, si potrebbe dire una forte carica passionale. Non è il pietoso che si intende noi, quello che mi fa pietà, no? Con un senso quasi di dispregiativo o comunque ecco di uno ecco che appunto è inferiore. Qui invece c'è un coinvolgimento forte, proprio passionale. Terzo attributo di Dio è che è lento all'ira. E letteralmente qui c'è scritto lungo di naso. Dio è uno lungo di naso. Non è ben chiaro perché sempre, ecco, la pazienza nell'Antico Testamento viene il paziente, colui che pazienta, che aspetta, è indicato con questa allocuzione. Lungo di naso, non è chiaro bene perché. Si pensa perché sia perché quando una persona è presa dall'ira, no? C'è un respiro forte dal naso, no? Cioè un po' come un toro, non so come dire, ecco, no? Allora invece lungo di naso vuol dire c'è le narici grandi e c'è un respiro, ecco, più piano, più semplice, ecco, più. Però era solo così perché è interessante, no? Questa. Quando si dice che l'ebraico e il pensare biblico è sempre concreto, non è mai astratto, ecco, questo è un caso emblematico, no? Ecco, si fa riferimento proprio a qualcosa, a un'esperienza molto comune. Poi Dio è ricco di grazia, ricco di amore. E qui c'è l'altra parola molto diffusa nell'Antico Testamento e anche molto importante, la Chesed di Dio, che vuol dire grazia, fedeltà, quindi amore fedele. E è l'atteggiamento di chi ama l'altro con un amore capace di andare al di là di ogni tradimento. È l'amore che sta alla base dell'alleanza. dove Dio prende questo impegno in prima persona. E quando Dio mostra il suo amore, la sua grazia nei confronti dell'uomo, è una fedeltà, un amore gratuito, che non chiede, non risponde a una fedeltà dell'uomo, ma anzi è il principio, il fondamento della fedeltà dell'uomo, la chesed di Dio. Dio quindi è ricco di grazia e di fedeltà. Qui c'è una parola in ebraico che viene spesso tradotta con verità, emet, che tra l'altro è la parola da cui deriva il nostro amen. Ma questo verbo, il verbo da cui deriva questo sostantivo, aman, dice più la solidità, quindi è un essere solido, sicuro, degno di fiducia. Quindi la verità nell'Antico Testamento è la qualità di chi è stabile, è provato, è colui su cui ci si può appoggiare. Per questo Dio è vero, è veritiero, perché è fedele, perché ci si può appoggiare a quella roccia di cui parla Gesù nel Vangelo, nella parabola, no? La casa costruita sulla roccia, quella è la verità di Dio. E spesso, questo, come nel nostro caso, sono associate insieme la grazia e la verità, per indicare l'atteggiamento fondamentale di Dio nell'alleanza, che è un'alleanza di grazia, alla quale Dio non viene mai meno, anche di fronte all'infedeltà del popolo. Poi dice che Dio conserva il suo favore, quindi è fedele, perdona. E infine ci sono i due, per arrivare ai due atteggiamenti, due attributi di giustizia. Abbiamo detto 11 sono di misericordia e 2 sono di giustizia. Conserva il suo favore per 1000 generazioni, perdona la colpa, la trasgressione e il peccato e non lascia senza punizione, castiga la colpa dei padri e dei figli. A parte che questo, però su questo mi voglio soffermare perché ci porterebbe lontano. Dice qui letteralmente, dice Dio visita la colpa, abita nella colpa, assume, si potrebbe dire, la colpa. Quindi Dio, gli attributi di giustizia dicono una cosa fondamentalmente, che Dio non lascia senza punizione, Dio castiga, dice, quindi Dio è giusto, si potrebbe dire, Dio è giusto perché Dio fa grazia. La giustizia in Dio è strettamente, indissolubilmente, si potrebbe dire, legata alla grazia, all'amore, al perdono. Giustizia e grazia, perdono, si potrebbe dire, nell'Antico Testamento non sono realtà in contrapposizione, come un po', diciamo, oggi nei nostri linguaggi moderni, no? Forse Lorenzo e Davide si trovano di fronte a questo, no? Ecco, fare giustizia, ecco, la giustizia non perdona, Perdono sta in un altro ambito, diciamo, la giustizia umana dei tribunali non ha, ora detto grossolanamente, perché anche lì ci sarebbe tanto da dire, ma ecco. Però, o quantomeno, diciamo, nella percezione comune, ecco, la giustizia e il perdono non sono tanto facilmente uniti o messi insieme. Invece in Dio sono due aspetti della stessa azione. Dio esercita grazia e misericordia, ma non lascia impunito il peccato e la colpa. La grazia di Dio non dice che il peccato non ha importanza, o che il peccato non esiste, ancora peggio, che il peccato non è nulla. La giustizia di Dio è proprio perdona, proprio perché dice la gravità del peccato, perché prende sul serio, si potrebbe dire. Dio non sarebbe veramente misericordioso se non fosse anche giusto, anche se in questo rapporto asimmetrico. Perché la giustizia di Dio manifesta la volontà di usare misericordia verso tutti. Dio è giusto non perché dà a ciascuno il suo, ma Dio è giusto perché è fedele alla sua alleanza. Dio è fedele alla relazione in cui si è legato al popolo. Per questo Dio è giusto. L'alleanza era la promessa della salvezza, la promessa della terra, diciamo. È una promessa di vita, che ovviamente ha bisogno della misericordia, perché altrimenti il giudizio di Dio si fermerebbe solo al castigo e all'ira. Invece nel giudizio di Dio il perdono ha la meglio, ma ecco, non negando l'esistenza e la gravità del peccato, ma superandoli e trasformandoli, donando la salvezza proprio laddove ha abbondato il peccato. Dio usa, ecco, per se stesso questi attributi. Parole che descrivono, come si è visto, l'atteggiamento, l'attitudine femminile, si potrebbe dire, dell'esistenza. Misericordia, si è detto, fa riferimento all'utero. Dio quindi è come se dicesse: io ti ho creato, ti ho dato la vita, per questo ti amo al di là di ogni tua infedeltà. Per questo sono capace di trattenere la mia ira, perché io ti ho creato e ti amo e sono fedele a ciò che io ho fatto. Dicevo che la giustizia e il castigo, diciamo, più che la giustizia, e il perdono, ecco, sono legati, ma in maniera asimmetrica, no? E questo è importante sottolinearlo. Dice il versetto 7 che conserva il suo favore per mille generazioni, ma non lascia senza punizione che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Dio, dice, conserva il suo favore per mille generazioni, cioè premia la fedeltà del padre nei figli e dei figli per mille generazioni. Se ci si pensa bene, guardate che noi stiamo ancora godendo dei benefici di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché ancora mille generazioni non sono passate. Per dire, ecco, che la misericordia di Dio, il perdono di Dio è per sempre. Dire per mille generazioni, dice per sempre, mentre la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione vuol dire che c'è un tempo, che c'è, sì, una conseguenza del peccato. Questo si trova tantissimo nell'Antico Testamento, ma questa conseguenza ha una fine. Se noi pensiamo, abbiamo negli anni scorsi visto il libro della Genesi, si comincia con Abramo che è chiamato da Dio, che parte con tutto quello che vogliamo, ma ci sono alcune ombre, diciamo, in Abramo, che hanno delle conseguenze nella famiglia che nasce da lui. Si ritroveranno poi nella storia di Isacco e nella storia di Giacobbe, terza generazione. Alla quarta chi nasce? Nasce Giuseppe, che è colui che, con il perdono dato ai fratelli, rompe quella catena, e quindi, ecco, vedete, Dio fa così, cioè il Signore opera la giustizia, ma in vista del perdono, sempre e comunque. Dio, ecco, in forza di questo suo essere, di questa sua presentazione, del suo nome, quante volte, guardate, nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Vangelo, Gesù lo dice, che Dio fa le cose per amore del suo nome, ma non per se, vuol dire fa le cose per se stesso, per fedeltà a chi è Lui, perché Lui è amore, grazia, misericordia, tutto quello che abbiamo visto. E per fare questo Dio che cosa fa? Rinnova l'alleanza. Infatti dice a Mosè di tagliare di nuovo le tavole che Mosè aveva rotto, no? Questo all'inizio, versetto 1 del capitolo 34, torniamo un attimo indietro. Taglia due tavole di pietra come le prime, le scriverò, io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima. Ci sono nuove tavole, ma non una nuova alleanza, è la stessa alleanza. Dice, io scriverò le stesse parole che erano scritte sulle altre tavole. Dio non cambia il suo dono perché il popolo ha sbagliato. Dio non torna sulle sue parole, è fedele. Dio dona le parole che erano scritte sulle tavole di prima. Dio è fedele al suo dono e allo stesso tempo è giusto. Che cosa gli dice a Mosè? Tu hai spezzato le vecchie tavole, adesso tu taglia le nuove tavole. le tue azioni hanno una conseguenza. Io ti avevo fatto un dono pieno, totale, era un dono totalmente gratuito. Adesso invece ho bisogno anche di te. Adesso tu sarai coinvolto in questa nuova fase dell'alleanza. Io adesso ho bisogno della tua libertà, che tu ti metta in gioco. E quindi tu devi tagliare le nuove tavole e tu domani dovrai decidere di venire su da me sul monte di nuovo. E io ti darò di nuovo quel dono. Però dice, e nessuno venga con te. Verrai tu solo. Perché Mosè adesso deve, e lui ha rotto le tavole, adesso lui deve vivere l'esperienza dell'incontro personale con Dio, di nuovo, in questa novità che Dio fa. La relazione con Dio è seria e quindi l'azione di Mosè ha delle conseguenze. E quindi Dio stabilisce di nuovo l'alleanza, rinnova l'amicizia con il popolo, e questa volta però dice tutto il popolo vedrà. Non ho scritto dove. Non lo ritrovo, scusatemi, però sì, siamo nella parte finale, infatti. Scusatemi, mi ero perso un attimo. Allora, mi ce lo scrivo. Sì. Tutto il popolo nel quale ti trovi vedrà le opere del Signore. Prima aveva visto solo lui sul monte, adesso tutto il popolo. Tutto il popolo incontrerà il Signore. E nell'ultima parte del capitolo, che noi non abbiamo letto, c'è una cosa che volevo dire perché può essere così interessante al di là, ecco, del testo in se stesso, perché Mosè, quando scenderà dal monte, ha il volto raggiante, e qui c'è stato un problema di traduzione da parte di Girolamo, che ha tradotto la Bibbia in latino e nella Vulgata, perché in ebraico raggio e corno si dicono nello stesso modo. Per cui lui in latino ha scritto cornuta erant fasces eius. L'ebraico indicava una emanazione di raggi di luce, ma è stato tradotto come se da Mosè avesse delle corna di luce. E allora da questo è venuta fuori quella statua, la statua di Mosè, che si trova a... aiuto, Rita, vienimi in aiuto. Sì. San Pietro in Vincoli, San Pietro in Vincoli, ecco, dove Mosè ha le corna, ecco. E, è legata a questo, qui pro quo, diciamo, ecco, di traduzione, ecco. Probabilmente da questo testo però nasce anche la nostra tradizione di mettere l'aureola ai santi, perché l'incontro con Dio, la familiarità si potrebbe dire con Dio, provoca questa emanazione di luce dalla persona. Allora l'incontro con Dio lascia un segno, questa luminosità che traspare nella vita dei santi e quindi anche dalla persona dei santi. A questo momento fa riferimento anche San Paolo nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 3, quando parla di Mosè che quando stava alla presenza di Dio, poi usciva anche quando è sceso dal monte, ma anche poi quando usciva dalla tenda della presenza di Dio, era costretto a mettere un velo davanti al volto perché non si poteva fissare lo sguardo in questa luminosità. E dice San Paolo, se era glorioso il ministero dell'antica alleanza, il ministero della nuova è molto più glorioso. E San Paolo dice che gli ebrei, di fronte alla manifestazione di Dio, sono costretti, hanno davanti un velo che gli impedisce di vedere e di comprendere. Noi non abbiamo questo velo perché noi riflettiamo la gloria di Cristo direttamente, perché la gloria di Cristo, il volto di Cristo è la gloria del Padre. E dice che quando anche loro avranno accolto Cristo come Messia inviato del Padre, anche il loro velo cadrà. Se noi continuassimo a leggere il libro dell'Esodo, vedremmo che Dio, dopo aver rinnovato qui l'alleanza con il popolo, come dicevo prima, dà istruzioni per come costruire il santuario, la tenda che si muoveva con il popolo nel deserto. Ecco che Dio realizza, risponde a quella domanda e realizza la promessa fatta di stare in mezzo al popolo nella tenda. Questa tenda è la stessa che Dio ha messo in mezzo a noi. È nell'incarnazione del Figlio di Dio ha trovato pienezza la presenza della tenda di Dio in mezzo al suo popolo. In Cristo la misericordia di Dio si incarna, si rivela definitivamente. Il volto di Dio è in quell'uomo, nel suo vivere, nel suo agire, nel suo incontrare, nel suo parlare. Mosè aveva chiesto a Dio, sì, la nostra via. Gesù dice, io sono la via. Mosè aveva chiesto a Dio, stai in mezzo a noi, cammina con noi. E Dio in Gesù è venuto a stare in mezzo a noi. Matteo dice che è Emanuele, Dio con noi. Dio in Gesù visita realmente, definitivamente il suo popolo, tutta l'umanità. Filippo, nel Vangelo di Giovanni, ci ricordiamo a tutti, che fa una domanda a Gesù: mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli risponde: da tanto tempo sono con te e non mi hai ancora conosciuto. Chi vede me vede il Padre. Quindi Gesù Cristo è l'immagine di Dio, è l'unica strada per conoscere veramente Dio, il Padre. Adesso davvero c'è un mediatore che parla con Dio faccia a faccia, anzi, che è la faccia, il volto stesso di Dio. È Dio che si è fatto vedere. E come dice San Paolo, è lo splendore della sua gloria.